Bene, allora il tema è quello dell'obbligo di denuncia del fatto di reato perseguibile d'ufficio del quale l'assistente sociale può aver avuto notizia all'interno del suo lavoro. Mi raccomando, il fatto di aver avuto notizia non vuol dire che io devo andare a fare un'indagine, ricordatevelo, né che devo andare a stabilire io se è vero o se non è vero, se il reato è stato commesso o non è stato commesso, perché per tutto questo c'è tutto, insomma, il nostro sistema giuridico che si attiva, per cui non è mia competenza. Non spetta neanche a noi capire la procedibilità del reato, anche se è utile, e di questo parleremo adesso, è utile sapere quali sono effettivamente questi reati perseguibili d'ufficio. Adesso io vi farò un elenco, giusto per darvi un'idea, insomma, vi racconterò di un po' di reati perseguibili d'ufficio, ma come vi ho detto, la perseguibilità del reato è un elemento che cambia col cambiare del nostro ordinamento giuridico. E pertanto è importante che voi siate anche informati nell'ambito della vostra attività quando cambiano eventualmente queste tipologie. Cominciamo con quelli che sono i delitti contro la vita, e dunque l'omicidio volontario, l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio colposo. L'omicidio del consenziente, che significa uccidere una persona che mi ha chiesto di ucciderla, ad esempio, e morte come conseguenza di un altro delitto, istigazione e aiuto al suicidio. E qui c'era anche tutta quella polemica, no? Se ricordate, sul discorso del suicidio assistito, in quanto va contro quello che è il nostro ordinamento in questo momento. Dunque, se io ho notizia di uno qualsiasi di questi reati, ovviamente, insomma, se una persona a dirmi il vicino mi ha fatto imbestialire, l'ho preso, l'ho fatto a pezzi, l'ho messo in un sacco nero, è ovvio che io sarò obbligata a fare questa denuncia e scriverò: il signore è venuto, mi ha riferito che è successo questo e quello, che di aver fatto il vicino a pezzi e di averlo messo nel sacco nero. Non andrò a casa di questo signore per vedere se effettivamente trovo il vicino nel sacco nero. Come vi ho detto, non è compito mio andare a vedere se questa cosa è vera. Io la faccio, faccio la mia denuncia, e dopo chi di dovere andrà effettivamente a verificare se il signore era solo, non so, si è inventato tutto o è andato poi a un fondamento di verità. Ovviamente va distinto, no? Nel senso che se ho tante volte ci sono le persone, non so, psichiatriche che hanno magari deliri, le allucinazioni, eccetera, e quindi bisogna sapere che quello è un delirio e che non è. Che non ha fondamento nella realtà, ma questo è un'altra, no? Fattispecie. Ma in linea di massima, se uno viene e mi racconta queste cose, io ho l'obbligo di andare a denunciarlo. E delitti ancora contro l'incolumità individuale, ovvero lesioni personali dolose gravissime, lesioni personali dolose. Lesioni personali colpose aggravate. Mi pare siano perseguibili d'ufficio le lesioni che hanno una prognosi superiore ai 30 giorni. Sono escluse le lesioni lievissime e le percosse. Non sono perseguibili d'ufficio. Ancora, i delitti contro la libertà personale. Sequestro di persona. Viene fuori, no? Ogni tanto, magari sui giornali, di quei genitori che tengono il figlio disabile in cantina, eccetera. Se io come assistente sociale ho notizia di questa situazione e capisco, no? Che c'è questo disabile tenuto in quella situazione, io devo andare poi a effettuare la mia denuncia. violenza sessuale di gruppo, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza e prostituzione minorile. Adesso vi dico, vi faccio proprio un elenco così, però insomma, ogni volta che siamo davanti a un reato bisogna forse avere in mente, no, questo tipo di elenco. Ancora, delitti contro la famiglia, ovvero abuso dei mezzi di correzione. Il papà, che il bambino prende un brutto voto in matematica, prende la scopa e gliela suona, gliela spezza sulla schiena. E maltrattamenti in famiglia, ovviamente. Boh, ancora questo, forse con questo verrete meno in contatto, ma magari non è detto. Vi faccio anche un esempio, così come mi viene in mente. Delitti contro la pietà verso i defunti, ovvero vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, occultamento di cadavere, uso illegittimo di cadavere. Insomma, non si sa mai quello che passa per la mente umana e quindi sappiate che se qualcuno vi racconta questa cosa è un reato perseguibile d'ufficio. Ancora, interruzione di gravidanza in violazione della legge 194 del 78, perché non si possono fare interruzioni di gravidanza abusivamente, la legge ha tutta una normativa, una tutela, no? Nei confronti di questo tipo di azione e dunque in qualsiasi altra tipo di interruzione di gravidanza fatta al di fuori di quello che è il percorso indicato dalla legge, è un reato perseguibile d'ufficio. Ancora, continuo. Tutti quelli che sono i delitti sessuali, atti osceni, incesto, seduzione e corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge, qui bisognerebbe andare tutto a vedersi i casi previsti dalla legge, atti sessuali con minorenni, poi dipende dall'età del minorenne, eccetera, eccetera, sapete, insomma. Penso meglio di me, e reati connessi con ovviamente la pornografia minorile. E dunque qui c'è tutta un'area di tutela che riguarda appunto quelli che sono i soggetti più deboli, meno, che riescono meno a difendersi all'interno della nostra società, e con questo insomma il legislatore vuole andare appunto a tutelarli da tutta una serie di evenienze. E ancora, eccolo là, attenzione perché questo va molto di moda in questo momento, delitti contro l'incolumità pubblica, tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al periodo di epidemie, intossicazioni e in genere di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti. Pensate, ad esempio, c'era un signore un po' di anni fa che aveva l'AIDS, penso nelle zone di Roma, insomma era una cosa che io ho letto sulla cronaca, e questo signore aveva l'AIDS, ma non lo diceva alle sue partner, e quindi aveva un sacco di relazioni con queste partner, tra le quali poi alcune si sono ritrovate con questa malattia, o ancora appunto tutte le attività che espongono al pericolo di epidemie o di pandemia, come sappiamo bene in questo periodo, no? Perché la salute pubblica è tutelata, quindi se io sono infetto, ad esempio da Covid-19, non posso andarmene fuori perché allora vado ad infettare tutti quanti. È un famoso discorso anche di, se lo vogliamo, lo possiamo connettere anche col tema dell'autodeterminazione, cioè la mia libertà finisce laddove inizia la tua o laddove in questo caso inizia la tutela della salute pubblica. E quindi insomma è importante, appunto, magari in questo periodo io lo devo denunciare, un signore che magari so che è positivo al Covid-19 e che mi dice ieri sono andato lo stesso a fare una corsa con il mio amico. Ho l'obbligo di denuncia, perché è procurata in questo caso pandemia, no? Addirittura appunto perché siamo in periodi diversi di ristrettezze rispetto a questa eventualità. Allora, andiamo ancora. Allora, aspettate. sento di essere veloce, così finiamo. L'omessa denuncia, è punita. È punita in maniera un po' diversa tra il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, nel senso che ci sono delle multe che sono le sanzioni penali, un po' inferiori se l'incaricato di pubblico servizio ad avere omesso la denuncia oppure il pubblico ufficiale. Ovviamente c'è tutta una tutela per i responsabili delle comunità terapeutiche, questo credo lo sappiate, per cui i responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative non sono obbligati alla denuncia in caso appunto di queste persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione di un programma definito da un servizio pubblico. Questo ovviamente a tutela del fatto che si sa che queste persone tossicodipendenti molto spesso commettono dei reati che possono essere anche gravi e ovviamente non c'è riabilitazione se non c'è la relazione di fiducia, per cui questi non si fiderebbero mai di persone che sanno che poi devono, per legge, perché appunto di questo stiamo parlando, persone che devono per legge andare a denunciarmi. E questa è una tutela un po' dell'aspetto più terapeutico e riabilitativo che riguarda questi particolari soggetti e quindi il responsabile della comunità terapeutica non deve e non è imputabile di omessa denuncia. Non è accusabile in nessun modo di omessa denuncia perché non ha l'obbligo di legge. Bene, ancora, ecco, ancora vi parlo un attimo dell'omissione di atti d'ufficio. Omissione di atti d'ufficio ovviamente riguarda ancora, no? L'assistente sociale che è pubblico dipendente, non il libero professionista. Il bene protetto dalla norma è il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Allora, ecco che cos'è l'omissione di atti d'ufficio? Si ha quando un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto dovuto per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, oppure non compie entro 30 giorni dalla richiesta di chi abbia l'interesse l'atto dovuto, omettendo di esporre le ragioni del ritardo. Questo perché quando si applica l'assistente sociale, io ho trovato in bibliografia, io sono riuscita a trovare un paio di casi che credo derivino, li ho trovati in un testo di Filippine Bianchi, cioè un testo di un giurista che si chiama Ardesi, responsabilità giuridiche in Filippini Bianchi, le responsabilità professionali dell'assistente sociale. Allora, ci sono stati dei casi, no? Allora, pubblici nel caso del diritto del minore a una famiglia, ad esempio, nel senso che se si omette di riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di un minore in situazione di abbandono. Ok? Aspettate un attimo. No, non era questo, scusate, cancellate l'ultima. Facevo finta di aver cancellato l'ultima parte. No, io ho trovato, non era questo in Ardesi, io ho trovato ad esempio che per l'amministratore di sostegno, infatti non volevo dire questo dei minori, cancellate questi ultimi 30 secondi e andiamo a vedere che ad esempio l'assistente sociale, laddove vede che una persona ha una limitata capacità di autodeterminarsi e non inoltre alla pratica dovuta nell'interesse della persona stessa per la richiesta di un amministratore di sostegno, può essere ritenuto responsabile in questo senso. D'accordo? No, mi dispiace quello del minore, avevo sotto mano una legge, ma ho letto una cosa che non dovevo dirvi. Dunque, se avete dubbi, ovviamente rimane sempre aperta l'opportunità di confrontarci su questi temi che sono squisitamente giuridici a lezione, oppure insomma ovviamente quando riuscirete ad avere anche le vostre lezioni di diritto e confrontarvi anche con la docente di diritto su questi importanti temi.